Un noto filosofo americano, John Rawls, uno dei più famosi teorici della giustizia tra gli anni 80 e 90 del precedente millennio, aveva immaginato che per scrivere delle regole condivise di giustizia sociale bisognasse fare un esperimento, cioè immaginare che chi le scriva si è avvolto da un velo di ignoranza, questo velo di ignoranza che gli impedirebbe di vedere la sua condizione sociale, per cui chi scrive queste regole, coloro che scrivono queste regole non sanno se saranno ricchi, poveri, sani, malati, uomini, donne, bianchi, neri e così via. È una condizione mitologica, un'ipotesi mentale, no? Ma questa condizione si è realizzata nella nostra Assemblea Costituente. È difficile riuscire a capire la nostra Costituzione se non si calcola che i nostri costituenti si trovavano esattamente in questa condizione. Loro non sapevano chi avrebbe vinto le elezioni, sapevano che rischiavano la guerra civile. Potete pensare che in quegli anni c'era la guerra civile in Grecia, Spagna e Portogallo erano ancora sotto dittatura fascista, in Corea stava per scoppiare la guerra di Corea, per l'appunto, c'era una guerra civile in Cina, cioè questo grande problema dello scontro tra l'Occidente e il mondo sovietico si stava già profilando. Churchill ripeteva ogni giorno che conveniva battere i russi prima che si rimettessero dalla guerra, cioè l'Italia era nella spaccatura di Yalta, paese non assegnato né a Occidente né a Oriente come la Grecia, e di conseguenza tutti i costituenti sapevano A, che rischiavano la guerra civile e che quindi bisognava trovare un accordo, B, che questo accordo era un accordo che doveva essere ispirato al massimo di prudenza, nel senso che la Costituzione avrebbe consegnato il potere a delle forze politiche la cui collocazione non era ancora chiara. Le prime elezioni del 18 aprile del 48, che assegnarono la vittoria alla Democrazia Cristiana, erano delle prime elezioni libere dopo l'Assemblea Costituente, che però non era un'elezione politica, e prima c'erano stati 20 anni di fascismo e prima c'era stato un mondo liberale in crollo. Per cui era la prima volta che effettivamente le forze politiche uscite dalla comune guerra contro il fascismo si ritrovavano a fronteggiarsi una libera elezione. E allora il problema che avevano i costituenti era essenzialmente quello di garantire a tutti la condizione di sopravvivenza. Vince lo schieramento A, quali sono le garanzie dello schieramento B di poter sopravvivere politicamente? Cioè di non essere sopraffatto, di non essere scalzato da tutta la società civile. Erano problemi, come vedete, strategici, a cui si è risposto con una serie di congegni costituzionali mirati a questo. La stessa rigidità costituzionale è mirata a salvaguardare valori. Per cui dentro una Costituzione ci sono i valori del mondo liberale, industriale, padronale, eccetera, ci sono i valori della sinistra, marxista, sindacalista, lavorista, eccetera, ci sono i valori del mondo cattolico, solidaristico, della Chiesa cattolica, eccetera, perché tutti erano preoccupati di salvaguardare la propria specificità. Le regioni sono state un'altra risposta. Per quanto possa sembrare lontana l'idea, le regioni sono state una risposta a questo problema. Come si sopravvive anche territorialmente a una disfatta elettorale? E in Italia si sapeva che c'era una zona rossa e una zona bianca, che il Veneto abbia sempre votato la Democrazia Cristiana e così il Molise lo si sapeva da sempre, così come l'Emilia e la Toscana sono da sempre regioni rosse. E allora l'idea di poter costruire sistemi politici dotati di una forte autonomia, dove sopravvivere all'appiattimento della maggioranza diventava un, come dire, un obiettivo di tipo costituzionale, su cui alla fine tutti si misero d'accordo. Però il problema era come disegnarle queste autonomie, perché l'esperienza italiana, vi dicevo, è un'esperienza totalmente ispirata a un centralismo amministrativo, che può essere facilmente rappresentato da una bella piramide, a cui il centro sta, il vertice sta il governo, e poi ci stanno una serie di autorità amministrative, il cui ultimo è il comune, e il penultimo è la provincia, ma che stanno nella gerarchia amministrativa. Perché il sindaco, quando va a tagliare i nastri e partecipa alle varie celebrazioni, si mette la sciarpa tricolore? Perché rappresenta il governo, è ufficiale di governo, parte delle funzioni che svolge il sindaco le svolge come ufficiale del governo. L'anagrafe non è comunale, è statale, e il sindaco svolge funzioni anagrafiche per incarico governativo. È ancora una traccia di una permanenza di rapporto piramidale dell'amministrazione, che è tipico dell'amministrazione centralizzata. Pensate solo a questo: fino a pochi anni fa, posso raccontarvi la storia anche delle autonomie locali, il vertice burocratico del comune, che era il segretario comunale, che era il capo dell'amministrazione comunale, colui che diceva al sindaco se gli atti erano legittimi o illegittimi, colui che poteva bloccare la delibera del consiglio comunale dicendo questo è un atto illegittimo, il segretario comunale era nominato dal ministro degli interni ed era un dipendente del governo, pagato dal governo, scelto dal governo, con concorsi fatti a livelli ministeriali e assegnato al comune. Per cui il sindaco si trovava vicino un burocrate che non corrispondeva alla comunità, né lo nominava lui come fa adesso, ma era nominato dal ministro. Vedete l'idea della centralità del sistema. Il sistema comunale, si dice, è un sistema tradizionale italiano, l'Italia dei comuni, eccetera. Su questo sistema si è calata poi la mappa delle province, che è molto più artificiale. E le province sono enti interamente statali. Il prefetto è a capo della provincia, prefetto, secondo il modello napoleonico. E il prefetto rappresenta lo Stato, è l'autorità statale. La polizia, la forza pubblica organizzata a livello provinciale, il questore. La provincia non è nata come un ente locale della comunità locale, è nata come articolazione periferica dello Stato. In un sistema dove non esisteva internet, le comunicazioni erano lente, lo Stato aveva le sue organizzazioni periferiche che erano basate sulle province e i comuni erano sotto il controllo amministrativo delle province. Allora voi capite che in questo sistema era difficile immaginare di garantire autonomia politica, cioè garantire anche sacche di resistenza politica. C'è un governo nemico, ma in quella regione si continua a fare una politica di segno opposto, perché c'è autonomia politica. E per fare questa, per immaginare questa nuova realtà, si è inventato di sana pianta un ulteriore livello, che è la regione. Regioni che non esistevano in precedenza, perché certo la Sicilia e la Sardegna sono isole, no? Ma dove ci sia il segnale di demarcazione tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia non lo si sa, o tra il Friuli Venezia Giulia e Lombardia, che cosa si va a seguire? Le penetrazioni della Repubblica Veneziana? Allora si dovrebbe arrivare a Bergamo, no? Cioè il Lombardo-Veneto era sotto l'Austria, viene liberato negli stessi anni, come si organizza un confine tra due regioni? La decisione è stata fatta semplicemente prendendo le province e mettendole insieme e tracciando dei confini sui confini segnati dalle diocesi della Chiesa Cattolica. Tutto nasce dal Papa in Italia, anche le regioni, del tutto artificiali. è tutto artificiale, con tutti i problemi anche evidenti. Piacenza sta in Lombardia o in Emilia-Romagna, e Pesaro sta nelle Marche o in Emilia-Romagna. Tratti di penna artificiali, non corrispondenti a un particolare comunità, o non, se non in alcuni casi, il Granducato di Toscana è il Granducato di Toscana, ma era un'eccezione rispetto a una mappa storica molto più frastagliata. Ma badate, le regioni non solo sono un'invenzione geografica, ma sono anche un'invenzione giuridica, nel senso che il nostro Costituente si è inventato un livello intermedio tra lo Stato federale e lo Stato centralizzato, che è lo Stato regionale. Esisteva prima? No. Non esisteva sulla mappa mondiale. L'esperienza era o di stati di tipo centralizzato, modello napoleonico, con i prefetti, le province, eccetera, o degli stati rari di origine federale, nel senso che si erano creati per fusione di enti precedenti. Ma questo non era nella disponibilità del Costituente, non è che il Costituente potesse dire adesso prima cancelliamo il Regno d'Italia, torniamo ai vecchi stati e adesso facciamo un processo di federalizzazione. Non era possibile. Allora si inventa questa dimensione intermedia, che è la dimensione del tutto originale. C'è un esempio nella Costituzione Repubblicana Spagnola, ma la Costituzione Repubblicana Spagnola non ha mai operato per via della guerra civile, che adesso viene celebrata con la beatificazione dei martiri. E questo modello spagnolo viene riletto, ripreso in Italia, poi quando la Spagna si libererà del franchismo, appoggiato dai martiri suddetti, recupererà il modello italiano e lo tradurrà nuovamente in spagnolo, perché c'è sempre stato questo rapporto, perché il problema è abbastanza vicino di organizzazione in Spagna e in Italia, e questo modello regionale è stato inventato anche come dimensione istituzionale, costituzionale, qualcosa che non è lo Stato centralizzato, ma qualcosa che non è lo Stato federale. Quali sono le sue caratteristiche? Le sue caratteristiche la sua caratteristica è essenzialmente di avere un'autonomia politica. Ma per avere un'autonomia politica dal governo, dalla maggioranza, la regione deve stare fuori dal sistema piramidale dell'organizzazione dello Stato. La regione deve stare fuori. E come fa a stare fuori? Quali sono le condizioni per essere autonoma dal sistema piramidale dell'amministrazione ministeriale statale? L'amministrazione dello Stato è basata su un principio di legalità. Il governo non è che agisce privo di limiti. Tutto questo è appeso a un gancio, e questo gancio è la legge, intendendosi la legge statale. Per cui è la maggioranza politica in Parlamento, organo dello Stato, che impone una legge, e questa legge incarna le scelte politiche di maggioranza. Il governo, che si appoggia su quella maggioranza, ha il compito di eseguirle e quindi di tradurle lungo tutto quanto la piramide burocratica. Se si vuole garantire alla regione autonomia politica, bisogna garantirla non a livello di burocrazia, ma a livello di legge. Ossia, la regione deve avere un potere legislativo che sia concorrenziale, non so come si dice concorrenziale, e mettiamoci a doppia freccia, rispetto alla legge dello Stato. Perché è a quel livello che ci si sottrae dal monopolio politico del Parlamento. Il Parlamento è un organo dello Stato, dello Stato centrale. Lì si vincono le elezioni nazionali, lì va a governare la maggioranza politica che esce dalle elezioni del 18 aprile. Nelle regioni come si governa? Autonomamente. Ci si governa autonomamente soltanto se si ha un potere legislativo con cui derogare la legge dello Stato, a cui contrapporre scelte alle scelte dello Stato. e quindi la regione viene appesa a un altro gancio dove si crea la sua struttura amministrativa. Capite qual è il disegno? Il disegno ha una sua coerenza, una sua intelligenza, ha un suo piccolo difetto di essere totalmente inventato, mai sperimentato il mondo. Non si era mai vista una cosa del genere. Perché che gli Stati americani abbiano un potere legislativo è implicito dal processo di unificazione, ma il processo di unificazione è stato un processo di progressivo trasferimento conflittuale, sempre conflittuale, ancora adesso è conflittuale, di potere dallo Stato a ex Stato sovrano al nuovo sovrano, allo Stato federale. Ma invece in Italia si decide un'organizzazione nuova, dal punto di vista concettuale nuova, ma anche dal punto di vista geografico, sociale, economico nuova, basata sul bisogno di garantire autonomia politica. E l'autonomia politica la si può garantire soltanto staccando la regione dal potere di imperio della maggioranza politica in Parlamento e quindi staccando la regione dalla legge statale e quindi dando alla regione un potere di fare leggi concorrenti con la legge statale. Capite? Il quadro è un quadro interessante, è uno difficilmente quando studiate le cose di diritto regionale ve le spiegano così, perché è tutto fatto ormai in maniera piatta, si è perso l'origine del problema. L'origine del problema è questo, ed è un problema fortemente incidente sulle conseguenze che poi si sono avute. Allora, voi capite perché anche tutto il problema dell'autonomia regionale si sia scaricato su questa connessione, sui rapporti che reggono la legge statale alla legge regionale. Se uno vuole capire che livelli ha di autonomia della regione, è lì che deve andare a svolgere la sua indagine, in quei rapporti. E questi rapporti sono stati disegnati dalla Costituzione in un modo architettonicamente molto leggibile, ahimè disegnati da un architetto e non da un ingegnere, nel senso che un bel modellino, peccato che si sono dimenticati le fognature, i tubi della luce, i tubi dell'acqua, le scale, l'ascensore, i camignoli. Cose molto all'italiana, sono ottimi designer, ma purtroppo dal punto di vista delle fognature un po' deboli. Perché un po' deboli? Un po' deboli per questa ragione. Se noi leggiamo una Costituzione di questi stati, come vi dicevo, il tratto originale è dato dal fatto che sono indicati tutti i processi che vanno dal basso all'alto. Sono gli stati membri che trasferiscono poteri al nuovo Stato e ne disegnano gli organi. Allora ci sarà un elenco delle funzioni trasferite. Aprite la Costituzione americana e trovate un elenco delle funzioni che possono essere esercitate dal nuovo Stato federale, no? Costituire l'esercito, fare i trattati, dichiarare la guerra, battere monete. Sono tutte funzioni trasferite dagli Stati membri allo Stato unitario. E vi dicevo prima, qui c'è una clausola implicita che tutto ciò che non è enumerato è implicitamente attribuito agli Stati membri. Sono loro che non hanno trasferito quei poteri, se li tengono. Io e tre amici facciamo una società, ciascuno conferisce a questo nuovo soggetto dei beni. Ma è ovvio che i beni non trasferiti restano in capo ai soggetti. E nell'accordo, nel trattato, nella Costituzione, saranno indicati i beni trasferiti. Poi si disegnano gli organi e si disegnano gli organi tenendo presente di questa origine. Per cui vi dicevo, il Senato è eletto dai parlamenti degli Stati, il Presidente della Repubblica è eletto da grandi elettori che vengono a loro volta eletti nelle circoscrizioni degli Stati, per cui sono gli Stati in qualche modo a schierarsi per un candidato o per l'altro candidato. Nello Stato regionale tutto ciò non è possibile. Lo Stato regionale ha come caratteristica di nascere come Stato unitario e centralizzato e poi creare una serie di soggetti periferici, dotandoli di un qualche potere. Quindi il segno nella Costituzione è dato dal fatto che a essere enumerati e essere elencati non sono i poteri in capo allo Stato, ma sono i poteri trasferiti alle regioni. 117, l'articolo 117 nel vecchio testo, prima della riforma del 2001, questo prefigurava un elenco di materie su cui le regioni hanno competenze legislative, con l'implicita conseguenza che tutto ciò che non è enumerato è implicitamente attribuito allo Stato. Per esempio, non si parla di forze armate perché nessuno ha mai dubitato che le forze armate sono trattenute dallo Stato, così la moneta e così via. Attenzione, perché questo è una questione estremamente importante. Se noi andiamo a vedere come è fatta l'Unione Europea, i trattati sono fatti con questa logica. L'Unione Europea ha da parte degli Stati una serie di attribuzioni di competenze, cosiddette politiche, e può svolgere le sue funzioni soltanto in quelle materie, principio di attribuzione. L'ente a cui si trasferiscono i poteri può svolgere soltanto i poteri attribuiti. Il fatto che ci sia una norma residuale che attribuisce tutto ciò che non è specificato, non è enumerato all'altro ente, è esattamente la dimostrazione che il principio di attribuzione porta dietro di sé questo ragionamento. C'è un ente che ha una competenza originaria, è una competenza a tutto tondo. In via di eccezione c'è un altro ente che esercita le attribuzioni a lui conferite, ma il rapporto è un rapporto tra regola e eccezione. Allora, la regola in Europa è che le competenze sono degli Stati, salvo quelle trasferite dalla Comunità Europea. La regola in America, almeno letta da parte degli Stati del Sud, era questa: le competenze sono degli Stati, salvo quelle trasferite allo Stato centrale. Nello Stato regionale la regola è la competenza dello Stato, rovesciamento del prisma, salvo quelle espressamente attribuite alle regioni. E siccome si crea un rapporto tra regola e eccezione, ne consegue che in base alle regole generalmente accolte da interpretazione, la regola ha capacità espansiva, l'eccezione va interpretata restrittivamente, proprio perché è eccezione. Questa è una delle regole di interpretazione, il principio di specialità sta anche in questo. Benissimo, due anni, forse neanche due anni dopo la Costituzione americana, il Congresso americano affronta il problema di una legge che istituisce la Banca d'America. Grande dibattito su questi eroi dei framers della Costituzione, no? Jefferson, Madison, eccetera, su questo problema. È possibile, è lecito, è legittimo che la federazione istituisca una banca quando nell'elenco dei poteri trasferiti non c'è quello di costituire banche? Non è scritto. C'è scritto battere moneta, ma non c'è scritto istituire banca. E su questo si svolge un dibattito, che è un dibattito estremamente interessante, perché è un problema mai finito questo, dei sistemi multilevel cosiddetto, perché si affrontano due concezioni di come funziona un sistema. Una, assolutamente legata alla lettera, tutto ciò che non è enumerato è escluso. L'altra che dice tutto ciò che è enumerato deve funzionare, per cui se io posso battere moneta devo avere un istituto di credito che me le emani, e quindi è implicito nella competenza assegnata che ci sia anche l'istituzione della banca. Come vedete, questo significa entrare nella logica di un'interpretazione estensiva delle materie trasferite, che non sono più un'eccezione, ma vanno interpretate estensivamente. E quando mercoledì vi racconterò qualcosa sullo sviluppo della comunità europea, vedremo come questa logica ha completamente cambiato la configurazione della comunità europea. Questa logica è la stessa logica però che si applica nel sistema regionale. Nel sistema regionale il fatto che le competenze implicite stiano nello Stato fa sì che le competenze regionali siano sempre state considerate come competenze tendenzialmente residuali e eccezionali, e da interpretare in senso tendenzialmente restrittivo. Il vecchio 117 aveva organizzato i rapporti tra legge statale e legge regionale secondo una teoria dei limiti della legge regionale, dicendo la legge regionale, essendo l'esercizio di una potestà legislativa eccezionale, è legata ad alcuni precisi limiti. Alcuni sono limiti di legittimità, e altri sono limiti di merito. Vi ricordate la distinzione tra legittimità e merito? Qualcuno si esibisce in un meritorio, tentativo definitorio? Cos'è? Che differenza c'è tra legittimità e merito?
Quella che c'è tra validità e
efficacia. Quella che c'è? No, la legittimità sicuramente riguarda la validità, sì, questo va bene, ma il merito non riguarda l'efficacia. Provatene un'altra.
Il merito riguarda i contenuti della legge.
Sì, dica un po' meglio, cioè?
Praticamente la legittimità è se riguarda anche la procedura magari di...
La validità, no? un rispetto delle norme superiori. Per cui.
Il merito riguarda proprio il contenuto, nel senso che non può contenere, appunto, avere un contenuto che va contro magari i principi.
Se andasse contro principi sarebbe sempre una questione di validità. Il problema non è che va contro i principi, che sono comunque delle norme, ma va contro scelte politiche. La scelta di merito è una scelta politica. La legge mi dice tu puoi costruire garage con queste tipologie, ma dove costruirlo è una scelta politica, che la legge non mi dice. E quindi quella è una scelta di merito. La mia decisione di costruire un garage qua può essere legittima se rispetto le regole, ma può essere inopportuna sotto il profilo delle scelte politiche. Benissimo. Allora, il nostro Costituente si è immaginato che vi sia un doppio regime di limiti. Attenzione, perché questa è una cosa estremamente importante per riuscire a capire il quadro. Alcuni limiti di legittimità e un limite di merito. I limiti di legittimità sono legati al rispetto della Costituzione, ovvio. La legge regionale è una legge ordinaria e quindi non può andare contro la Costituzione. Rispetto degli obblighi internazionali, altrettanto ovvio, perché la regione non ha potere internazionale, non è un ente sovrano, non è un soggetto dell'ordinamento giuridico internazionale. In campo internazionale la persona giuridica è lo Stato, sovranità, è lui la persona giuridica. La regione è un ente derivato, non è un ente sovrano, e quindi non c'ha soggettività giuridica in campo internazionale, che vuol dire che il presidente della regione può andarsene in giro per il mondo a chiacchierare, ma non può fare trattati. Esattamente come il membro di un consiglio di amministrazione di una società può girare per il mondo a chiacchierare, ma non può fare trattati che vincono la società, perché la rappresentanza della società ce l'ha il presidente o l'amministratore delegato, lo dice lo statuto. È una la figura giuridica, la società, è una la figura giuridica, lo Stato, la regione è una struttura interna. Quindi trasparente per il diritto internazionale. Questo vuol dire che la regione però non può neanche fare leggi contro gli impegni assunti dallo Stato, perché questo significherebbe impedire allo Stato di avere relazioni internazionali. Lo Stato si assume un obbligo internazionale con un trattato, non è che la regione può dire io me ne infischio, perché se in quella regione non si applica quel trattato, la responsabilità internazionale è dello Stato, in quanto persona giuridica. Ovvio? Non è ovvio? È ovvio, non è ovvio. Boh. Vi vedo un po' dépassé. Limite territoriale, certo. È chiaro che ogni regione legifera per se stessa. Il limite per materie. Ci sono materie numerate, lì deve legiferare la regione. Se legiferasse in materie diverse, invaderebbe le competenze dello Stato e quindi lederebbe la Costituzione. E poi c'è un altro limite più complicato, che è il limite dei principi. Ossia, il 117 era costruito come una competenza della regione concorrente con la legge dello Stato. Tra le due leggi c'è concorrenza, ma la concorrenza era regolata così, che lo Stato era riservata alla disciplina di principio, fissare i principi. Alla regione la disciplina di dettaglio. Vedete, è lo stesso rapporto che c'è tra la legge di delega e il decreto delegato. È lo stesso rapporto che si crea tra la legge e il regolamento, dove si parli di regolamento di attuazione e di materia riservata in via relativa alla legge, no? La legge fissa i principi, il regolamento d'attuazione li sviluppa nel dettaglio. Qui siamo ancora su questa coppia. La legge statale fissa i principi della materia, la regione disciplina il dettaglio. Tanto è vero che se voi leggete l'articolo 117 della legge 400, lettera B, dove dice regolamenti per l'attuazione delle leggi, in materia non riservata alla regione, perché in materia riservata alla regione le leggi di principio non sono attuate con regolamento del governo, ma sono attuate con legge regionale. Vedete che in sostanza lo spazio progettuale che occupa la legge regionale non è molto più ampio di quello del regolamento governativo. La violazione di qualsiasi di questi limiti di legittimità, essendo per l'appunto limiti di legittimità, comporta il ricorso a un giudice e in particolare un ricorso alla Corte Costituzionale. Che diventa il giudice di legittimità delle leggi regionali e statali. Tutt'altra cosa invece è il limite di merito, perché il limite di merito non è un limite legato ai punti fermi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, ma legato a un conflitto che nasce su i programmi politici. È un conflitto politico. Dice la Costituzione, per conflitto di interessi. Il merito è un conflitto di interessi politici. Un esempio. Un governo di centrodestrissimo decide di fare una riforma della sanità che in sostanza riduca al minimo l'intervento pubblico e aumenti al massimo la copertura assicurativa privata. Modello americano. La regione, diciamo la regione di centrosinistra storica, cioè l'Emilia Romagna o la Toscana, dicono: benissimo, la competenza legislativa in materia di assistenza sanitaria ce l'ho io e quindi faccio una legge in cui invece sviluppo ulteriormente lo Stato sociale e garantisco non soltanto le cure sanitarie normali, ma anche per esempio le cure dentistiche. Grande problema, perché una volta l'Emilia Romagna garantiva le cure dentistiche, ma la compagnia dei dentisti è riuscita a farla saltare. Vada a casa. Beh. Allora, lo Stato può impugnare questa legge di fronte alla Corte Costituzionale dicendo è illegittima? No, perché la Costituzione non è lesa, perché anzi assicura l'articolo 32 del diritto alla salute, e obblighi internazionali non ce ne sono. Il territorio si applica solo all'Emilia Romagna, la materia sanitaria è contenuta nel 117, principi, quali sono i principi? Queste sono questioni di principi o sono questioni di scelte politiche? L'idea del Costituente è che queste sarebbero questioni di scelte politiche e allora in caso di un conflitto di programmi politici così stridente, che può dare delle conseguenze notevoli, perché in un scenario del genere noi dovremmo raddoppiare i treni, metterci dentro i lettini, portarli direttamente in corsia dell'ospedale Emilia Romagna, perché verrebbero a curarsi tutti quanti in Emilia Romagna, cosa che già capita. E quindi avremmo anche dei problemi molto grossi dal punto di vista dell'assetto sociale nazionale. E comunque 2, 3, 4 regioni che si comportassero così farebbero crollare il disegno dello Stato, cioè lo Stato farebbe una riforma generale della sanità indirizzata da una parte, ma le regioni la potrebbero boicottare e far saltare. Chi risolve questo conflitto di visioni politiche? Non sicuramente la Corte Costituzionale. E allora il nostro Costituente ha immaginato che questi conflitti di merito andassero risolti dal Parlamento. Ossia il governo potrebbe impugnare la legge regionale non di fronte alla Corte, ma di fronte alle Camere, perché bene o male sono la suprema autorità politica nazionale. Per cui vedete, nel disegno originale c'è l'idea di una forte autonomia politica delle regioni garantita da una autonomia legislativa, da un potere di legiferare in deroga, in distinzione, in opposizione alla legge dello Stato, che è un'idea forte di autonomia. Contemporaneamente c'è tutta la prudenza di evitare che questo comporti una separazione del paese, comporti per esempio il crearsi di Vandee in Italia. Uno dei problemi che aveva il Costituente è: dobbiamo fare la riforma agraria, ma la riforma agraria deve essere applicata soprattutto nelle regioni del sud e in particolare in Sicilia e anche in Sardegna, dove c'è il latifondo. Se noi diamo a queste regioni il potere legislativo in materia di agricoltura, come possiamo poi imporre loro la riforma agraria fatta a livello nazionale? Dobbiamo avere degli strumenti e questi strumenti sono legati ai principi, sono legati a tutte queste prudenze per evitare che ci siano zone dell'Italia che magari non applicano riforme, restano legate a un'economia completamente diversa, che creano dei grossi svantaggi sociali, dove invece la Repubblica aveva come suo obiettivo quello di ridurre le distanze sociali. E allora una serie di limiti sì riscontrabili dal giudice, ma in più questo limite che comunque garantiva al Parlamento nazionale una supremazia sulle regioni, una supremazia politica, autonomia politica fino a un certo punto, perché dopo c'è la supremazia del Parlamento nazionale, anche perché l'interesse del generale domina sull'interesse particolare, per cui anche la regione che ha un suo indirizzo particolare legato alla sua autonomia politica deve cedere di fronte all'indirizzo nazionale. Questa è l'architettura su cui è nata la regione. Domani vedremo come questa architettura è fallita e è stata cambiata dalla riforma del 2001.